skill fa la differenza. Arrivederci.
Il Papa.
Ieri e oggi.
Il mondo.
Secondo Francesco.
Undici e cinque, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti a Il Papa, ieri ed oggi, Il Mondo secondo Francesco. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questa mattina, Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. I vostri WhatsApp, mi raccomando, al 3512 43 722. E oggi si ricorda Santa Lucilla di Roma, Vergine e Martiri. Alcuni appuntamenti a Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano alle 20:30, la veglia missionaria diocesana presieduta dal Cardinale Vicario Angelo De Donatis. Durante la celebrazione verrà conferito il mandato missionario a coloro che partiranno per la missione ad Gentes nel corso di quest'anno pastorale. E a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, alle ore 9 è iniziato il convegno sul tema educazione, diritti umani, pace, gli strumenti dell'azione interculturale ed il ruolo delle religioni. Il discorso introduttivo è stato fatto dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato. E spostiamoci a Baghdad, in Iraq. Si conclude oggi la fase diocesana della causa di beatificazione e dichiarazione di martirio dei sacerdoti Taher Abdal e Wassim Kass Butros e 46 compagni, tra cui una ragazzina di 11 anni, un bambino di 3 anni, un neonato di soli 3 mesi e un bambino non nato, in grembo alla madre, anche lei morta durante un attentato. E adesso alle 11:06 i titoli delle notizie che arrivano dai siti che si occupano di Chiesa, di Papa e di Santa Sede. Partiamo subito con l'agenzia di stampa di informazione cattolica SIR dei Vescovi Italiani, che è dedicata ad Halloween. C'è un'intervista ad un esorcista, Don Morocutti, fenomeno culturale ambiguo al servizio del male. Torna la notte delle zucche e delle streghe, ma l'esorcista Don Paolo Morocutti mette in guardia dalla sua apparente innocuità. È un inno al macabro legato ad un movimento esoterico e anticristiano. Per i satanisti è la notte con il più alto tasso di profanazione dell'Eucaristia, di cui il monito: ascoltate gli esorcisti. E c'è una domanda che viene fatta dal SIR a questo esorcista Don Morocutti: sembra che qualche parrocchia metta anche a disposizione i propri locali per questa festa, che ne pensa? La trovo irragionevole, risponde Don Morocutti, incomprensibile e profondamente sbagliato. Si tratta di una festa che in realtà festa non è e non ha nessun messaggio neutrale o innocuo. La solennità di tutti i santi è stata quasi del tutto soppiantata da questa nuova festività del macabro. E quello che è più triste è vedere come alcune delle nostre comunità cristiane si prestino a questo degrado culturale ma anche spirituale. Come cristiani siamo chiamati ad annunciare il bello e il buono della vita per noi, che si è fatta pienamente visibile in Gesù di Nazareth, non ad aprire le porte alla cultura e alla esaltazione del macabro e della morte. Quindi Don Morocutti mette in guardia da questa festa che è del maligno, e quindi una festa che non è una festa ma è un'esaltazione del demonio, così viene chiamata questa mattina Don Morocutti, ma insomma è una visione che hanno i cattolici su questa festa, che festa non è. E spostiamoci su un'altra questione. acistampa.com, l'agenzia di stampa cattolica, titola: Firenze, da 600 anni arcidiocesi metropolitana Firenze, la decisione fu di Papa Martino V. Leggiamo un po' anche questi 600 anni: la diocesi di Firenze veniva elevata ad arcidiocesi metropolitana da Papa Martino V e la Chiesa fiorentina festeggia questo prestigioso traguardo con una solenne celebrazione eucaristica in cattedrale domenica 3 novembre alle ore 18. Ad officiare il rito sarà il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori insieme ai vescovi delle diocesi suffragane. E quindi complimenti e auguri alla arcidiocesi metropolitana di Firenze, che compie 600 anni. E spostiamoci invece su il sito vaticannews.va, che dedica l'apertura ovviamente a quella che è stata, diciamo così, la presentazione predicazione di Papa Francesco di ieri. Per quanto riguarda l'udienza generale, Papa Francesco, lo Spirito spezza le nostre catene. All'udienza generale Papa Francesco si sofferma sull'approdo del cristianesimo in Europa e ricorda che lo Spirito Santo è il protagonista della missione della Chiesa, perché apre il cuore e rende la fede audace. Catene che si spezzano, il cuore che si apre ad una gioia mai provata e che accoglie Cristo e quelli che sono di Cristo, è il tocco dello Spirito Santo, il protagonista della missione della Chiesa che agisce per mezzo dell'evangelizzatore. Ad ispirare la catechesi di Papa Francesco all'udienza generale in Piazza San Pietro, il brano degli Apostoli, nel quale si racconta l'arrivo di Paolo e Sila in Macedonia, un paese che il Pontefice ha visitato in passato e ricordato con affetto perché lo ha accolto con tanto calore e con fede. E lì, ha detto il Papa, che inizia il processo di inculturazione in Europa che dura ancora oggi. E noi diamo il benvenuto alle 11:10 ad un ospite gradito che torna su Radio Vaticana Italia, Padre Antonio Rungi, teologo passionista. Grazie Padre Antonio.
Buona giornata, grazie a voi dell'invito.
Per commentare proprio questa catechesi del Papa che fa riferimento, Padre Antonio, allo Spirito Santo che spezza le catene.
Come sempre, commentando le catechesi del Papa, io personalmente mi commuovo perché lo seguo già in diretta, appunto attraverso i media cattolici. Poi chiaramente quando c'è l'invito da parte tua di commentare un testo uno lo approfondisce. La ritengo una delle più belle che il Papa negli ultimi tempi ci ha offerto, anche perché è un po' di sintesi del cammino che ha fatto in questo mese missionario straordinario, e parla appunto della diffusione del Vangelo in Europa attraverso la Macedonia, e giustamente mette in risalto l'aspetto teologico, biblico di questa opera di evangelizzazione, l'aspetto cioè che l'azione missionaria della Chiesa è guidata dallo Spirito Santo. Se il nostro cuore si apre a questa azione diventiamo grandi apostoli, grandi evangelizzatori, tutti quanti in base a quello che è il dovere fondamentale di ogni battezzato, è quello di evangelizzare. Come dicevi tu, il Papa parte dal testo degli Atti degli Apostoli, un testo molto bello, fa riferimento appunto al capitolo 16, versetto 9, dove si parla della visione di Paolo a Troade di un macedone che lo invita ad andare lì, e lui parte subito insieme al suo compagno di viaggio Sila, si recano lì e poi affrontano quelle che sono le bellezze e le difficoltà di consolazione e desolazione. Sono due aspetti che il Papa evidenzia in questa catechesi. Ci sono momenti consolatori per Paolo perché lì in Macedonia ha la possibilità di incontrare questa donna che si converte, si fa battezzare insieme alla sua famiglia. Lidia, insieme appunto, era una commerciante di porpora, e si può battezzare insieme alla sua famiglia, e poi la sofferenza successiva che Paolo dovrà affrontare, perché sempre affrontando il tema della vicinanza alle donne, libera una donna da un'azione devastante a livello spirituale, perché era schiava dei maghi e degli indovini, si presta un po' a questo giochetto, diciamo, di affarismo, e Paolo la libera da questa condizione e viene accusato addirittura e viene messo in carcere insieme a Sila. E il terzo momento che il Papa cita in questa catechesi è appunto l'esperienza che Paolo fa in carcere, dove una notte c'è questo terremoto, chiaramente il terremoto scuote tutta la situazione carceraria, e penso i carcerieri che siano scappati via, sia Paolo che Sila, e tutti i carcerieri invece restano lì, stanno a pregare, e quindi vedendo questi uomini in preghiera si converte anche lui, carceriere, si fa battezzare insieme alla famiglia, ospita Paolo. Sono i tre momenti che Papa Francesco cita introducendo proprio la catechesi, come il Vangelo è stato portato in Europa attraverso la Macedonia, come dicevi tu, dove è stato accolto recentemente con grande gioia e anche sensibilità.
E il Papa fa riferimento al fatto, scusami Padre Antonio, che lo Spirito indica la via da seguire anche nella nostra vita. Possiamo anche fare questo piccolo passaggio ulteriore, no? Incarnandolo un po' nelle nostre cose quotidiane, diciamo.
Sì, il Papa chiaramente presenta un fatto biblico, lo fatto biblico può scaturire anche quello che è l'impegno dell'oggi della Chiesa. La Chiesa è per natura missionaria. E come tale, se siamo docili all'azione dello Spirito Santo, ognuno di noi si fa carico dell'evangelizzazione, della presentazione del Vangelo negli ambienti dove vive, È chiaro che questa disponibilità allo Spirito passa attraverso la preghiera, ecco perciò che Paolo oltre che predicare prega, perché la predicazione avviene dalla contemplazione, e lo troviamo in preghiera prima di iniziare qualsiasi attività, come Gesù d'altronde ha fatto prima di avviare il suo ministero pubblico, ha sempre pregato, si è ritirato in solitudine. Paolo altrettanto facevano tutti gli apostoli, come tutti coloro che sono battezzati e inviati, devono ammettere alla base dell'evangelizzazione la preghiera, la contemplazione, la riflessione sulla parola di Dio. Perciò Paolo parte subito, ha questa visione a Troade e parte in Macedonia, mosso dallo Spirito Santo, chiaramente ad andare lì, perché c'è una richiesta, c'è un'emergenza, un'urgenza. Quello che ha fatto un po' la Chiesa nell'arco di 2000 anni è andato sempre nelle zone dove c'era più bisogno di portare il Vangelo, non perché deve fare proselitismi, come dice Papa Francesco, ma portare la nuova visione della vita umana, che è la promozione dell'essere umano nella sua dignità. Perciò ecco, fa riferimento in questa catechesi a due donne e un uomo. Prima due donne, Lidia, e poi questa ragazza viene liberata dalla schiavitù della divinazione. Quindi vedete il punto centrale anche della sua catechesi è partire dalle donne, un po' quella che è la realtà della Chiesa di oggi, no? La presenza maggiore delle donne, che sono sempre più collaboratrici nell'ambito della parrocchia, nella pastorale, soprattutto nella famiglia. Sono temi che Papa ha accennato indirettamente, come dicevi tu, Calantoli, nell'oggi, e soprattutto poi affronto, perché mi ha impressionato un po' il fatto della magia, la divinazione, questa liberazione di questa donna dalla schiavitù, era manipolata dai maghi, e fa riferimento pure addirittura a una canzone di Sanremo, prendi questa mano zingara, fa riferimento alla sua esperienza vissuta a Buenos Aires, nella sua diocesi, dove c'erano questi tavolini che i maghi o le indovine leggevano le mani alle persone, si facevano pagare, finti un rapporto tra magia e corruzione a livello economico. Cioè temi bellissimi, come vi dicevo, una delle catechesi ricche a livello di riflessione e di contestualizzazione nell'oggi della Chiesa, della cultura moderna, perché purtroppo ancora oggi queste cose esistono e si vivono.
Assolutamente sì. E Papa Francesco, sì, al termine di questa udienza ha fatto riferimento, come accennavi tu, al mese missionario che si sta per concludere, sì, e ha detto: beh, pregate il rosario, perché è importante concludere con il rosario questo mese missionario straordinario 2019, ottobre 2019. Quindi l'importanza anche del rosario, il Papa torna a ripeterlo ancora.
Sì, proprio l'ultima parte della riflessione deve aver salutato anche, aver fatto l'appello per l'Iraq, molto importante anche questo appello rivolto a tutti quanti, perché ci rendiamo più sensibili al tema della pace nel mondo, parla appunto del valore del Santo Rosario come strumento di evangelizzazione, di preghiera, di sostegno missionario. Proprio questa ultima espressione dice: a conclusione del mese di ottobre invochiamo Maria Madre di Gesù e Madre Nostra, imparate addirittura a rivolgervi a lei pregando con la preghiera del Santo Rosario. Bellissima questa pratica, Federico, dovremmo recuperarla nelle nostre famiglie. I media lo stanno facendo, tutte le televisioni, pure Radio Vaticana, pure altri strumenti di comunicazione. Io stesso propongo la recita del Santo Rosario a mezzanotte in diretta sul mio profilo. Abbiamo bisogno di pregare insieme a Maria, perché la prima apostola è stata voi lei, la prima missionaria è Maria. Dalla Madonna dobbiamo apprendere lo stile missionario per portare Gesù e per portare Gesù. Quindi vedete, sono due aspetti importanti della missione: portare Gesù, farlo conoscere, ma portare poi a Gesù, perché Maria ci porta al Signore. Quindi dovremmo recuperarlo questa bellissima preghiera, non soltanto nelle parrocchie prima della messa, oppure nei momenti forti dell'anno liturgico, ma soprattutto nella famiglia, la preghiera della famiglia, come diceva San Giovanni Paolo II, parlando appunto del valore del rosario. Ecco, il Papa ci suggerisce di valorizzarla e noi ci vogliamo impegnare proprio come impegno personale per il futuro a pregare, a sostenere la missione con il Santo Rosario. Dice: sostegno del cammino della Chiesa come seguace del Figlio di Dio che è Gesù Cristo. Quindi il rosario ci porta a Cristo e lo seguiamo sulla via della gioia, della luce, del dolore e del gaudio. Quindi sono temi molto belli.
Assolutamente sì. E poi il Papa fa riferimento alla festa di tutti i santi e alla festa, sì, dei defunti. Ma Questa mattina io ho letto un pezzo dal SIR che riguarda Halloween, che si fa questa notte e che sta purtroppo soppiantando, caro Padre Antonio, la festa di tutti i santi. Questo modo è un modo demoniaco di festeggiare. Molte persone pensano che sia innocuo, soprattutto per i bambini. È una festa per i bambini, fanno le zucche, mettono i fantasmini, eccetera. Però, ha detto un esorcista, Don Moro Cutti, intervistato dal SIR questa mattina, è una festa al servizio del demonio. Bisogna ricordarlo, no? Bisogna festeggiare tutti i santi, non Halloween.
Sì, Federico, noi basilisti lo sai benissimo, abbiamo avuto padre Candida Mantini che ha avviato verso la causa di beatificazione, servo di Dio, che alla Scala Santa svolge questo ministero molto importante. Sappiamo benissimo che non sono feste cattoliche, sono di origine americane, è stato importato in Italia e nella nostra cultura, proprio inappropriato, non è la nostra cultura. Domani noi festeggiamo tutti i santi di cui ci parla Papa Francesco, della porta accanto, papà, mamma, i nostri fratelli, le nostre sorelle, le religiose, i religiosi, i sacerdoti, cioè tante persone che hanno vissuto il Vangelo nella semplicità, sono questi i santi che noi celebreremo domani, e poi i morti, i nostri cari. Ma che significato ha mettersi appunto a fare una carnavalata? Per me è una carnavalata insignificante a livello anche umano. E poi coinvolgere i bambini in queste esperienze, a mio avviso, diseducativo al massimo dal punto di vista della nostra cultura, in questo tipo di progetto è sbagliato, è fortemente sbagliato. Al di là dell'aspetto demoniaco della festa, perché è così, effettivamente c'è l'opera del diavolo in questa azione, noi stiamo a perdere il senso più vero anche della commemorazione annuale dei nostri defunti. Non so, ne ho parlato tante volte, io ringrazio il Santo Padre perché il 2 di novembre di 5 anni fa ha preso una mia preghiera e l'ha inserita nel testo dell'Angelus che ben conoscete. Ebbene, dove si parla appunto della preghiera che dobbiamo rivolgere al Signore perché possiamo camminare, sostenere il cammino verso la gloria del paradiso dei nostri fratelli, soprattutto le anime sante del purgatorio, le più abbandonate. Questa è la festa per noi, la commemorazione annuale dei fedeli defunti. Altre feste non le concepiamo come cattolici, come cristiani e soprattutto come cultura italiana, non ci appartiene, allora l'abbiamo introdotta perché vogliamo scimmiottare altre culture. Parliamo tanto di diversificazione, di culture, di integrazione e poi facciamo le stesse cose degli altri. Manteniamo la nostra identità, senza contrastare il modo di pensare degli altri, rispettando pure la mentalità degli altri. Il cattolico ricorda tutti i santi domani e dopodomani ricorda tutti i fedeli defunti e quindi prega. Va in chiesa a pregare, celebra, gioisce e cerca di imitare coloro che hanno lasciato il buon esempio della loro vita proprio nel corso della loro esistenza terrena e che hanno dato esempi di santità vera, fatta di cose semplici, facendo cose semplici in modo straordinario perché hanno amato Dio, hanno amato i fratelli, si sono sacrificati, hanno rinunciato a tutto, si sono prestati a qualsiasi servizio di carità. Ecco perciò che dovremmo un po' controbattere a questa cultura che sta prendendo piede nel nostro paese.
Grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, per essere stato con noi. Grazie molto, Padre Antonio.
Grazie a voi e buon lavoro e buona festa di tutti i santi.
Grazie, Padre Antonio. 11:23, noi cambiamo argomento perché è in corso a Roma un avvenimento molto importante che riguarda i cappellani militari internazionali, un corso che è il quinto e si intitola La privazione della libertà in situazioni di conflitti armati, la missione dei cappellani militari. Si sono susseguiti alcuni incontri, esperti, esponenti anche delle Nazioni Unite, per cercare di capire come i cappellani militari possono stare, diciamo così, vicini alle persone che stanno soffrendo, soprattutto militari che sono detenuti per questioni legate ai conflitti internazionali. E io vi propongo questa intervista realizzata a padre Giulio Cerchetti, responsabile dell'ufficio internazionale ordinari militari della Congregazione dei Vescovi, che ci racconta un po' lo spirito di questo corso. Pensate, hanno aderito 130 cappellani militari oltre a altri esperti provenienti da 70 nazioni internazionali.
Il quinto corso internazionale di formazione dei cappellani militari cattolici al diritto umanitario nasce proprio dall'esigenza della Chiesa e anche della società, in modo particolare alle convenzioni di Ginevra, nel rispetto proprio dei principi della Croce Rossa e del diritto internazionale, di poter adeguare, preparare personale specializzato come quello del personale militare o perlomeno anche di coloro che operano nel campo militare come i cappellani militari, che hanno non a caso la Costituzione Apostolica, la spirituale Militum Curae parla di personale specializzato per questa missione, è specializzato anche in questo campo, nella tutela dei principi che la Chiesa ha sempre sostenuto, difeso, tutelato, e dei principi fondamentali del diritto umanitario, dei diritti della persona. Basta dare una lettura alla Gaudium et Spes, che è molto illuminante in questo, e ai principi e tutti i testi pontifici che ci hanno accompagnato in questo tempo. E poi che il personale sia formato per questo, quindi è un corso, siamo arrivati al quinto proprio perché di volta in volta tutto il personale, gli ordinariati militari in prima persona, attraverso anche i loro cappellani e delle strutture proprie, tra i corsi di formazione hanno in primo piano la conoscenza e l'applicazione dove è necessario e la difesa, la tutela del diritto umanitario a favore di chi ha più bisogno.
Il tema di quest'anno è un tema caldissimo, se possiamo dire, la privazione della libertà in situazioni di conflitti armati, la missione dei cappellani militari, e sappiamo che in tanti punti del mondo dove ci sono conflitti i diritti dei carcerati militari, dei detenuti militari non sono rispettati assolutamente. In questo possiamo dire in barba anche alle convenzioni e soprattutto nell'indifferenza generale.
E la grande preoccupazione, la grande crisi di oggi del diritto umanitario. Il diritto umanitario c'è, le nostre biblioteche sono piene dei testi sul diritto umanitario, è l'applicazione rigorosa del diritto umanitario, perché il pericolo è quando il diritto umanitario diventa un diritto soggettivo, cioè interpretato di volta in volta secondo le opportunità, e questo non è più un diritto. Questo diventa una prepotenza, diventa una violazione, e questo succede a volte anche purtroppo recentemente in tanti settori. Per quanto riguarda questo corso si è data un'attenzione particolare in queste situazioni in cui i stessi militari sono in contesto di essere prigionieri o di avere prigionieri, cioè nei conflitti, nelle situazioni in zone belliche o di guerra o di violenza, come ci sono purtroppo ancora in tante parti di questo nostro mondo. E allora anche la persona rimane persona nella sua condizione, la tutela, la difesa, le garanzie di libertà primarie, fondamentali. Questa è la grande attenzione della Chiesa, la grande difesa e la preoccupazione che ovunque questo viene svolto, ci sia sempre un'attenzione particolare della Chiesa. Quindi il personale deve conoscere le norme che regolano, perché deve poter intervenire in questo, deve tutelare e se è necessario deve denunciare abusi che ci sono. Ma questo riguarda la violazione dei prigionieri da una parte e dall'altra. La vita dei prigionieri nelle condizioni in cui sono tenuti, ma riguarda anche la situazione all'interno delle categorie e delle situazioni fragili. Si è trattato in questo corso delle situazioni della donna, degli anziani, dei bambini, delle situazioni in cui sono privati, violentati, a volte anche presi come bottino. Questo, le relazioni di questa mattina hanno portato alla luce queste gravi violazioni in tante ancora parti del mondo. Quindi il compito della Chiesa rimane il compito di annunciare il Vangelo, che è il Vangelo della vita, che è anche il Vangelo della persona umana, e in questo rientra tutta la nostra responsabilità.
Il ruolo dei cappellani militari qual è a questo punto? Come deve anche evolvere, no? Si deve aggiornare?
In questo corso partecipano 47 nazioni, partecipanti circa 130 sono di 47 nazioni. e che vuol dire che ha avuto una risposta che è anche al di sopra di quelle delle nostre aspettative. L'ordinariato militare, in quanto tale regolato dalla Costituzione Apostolica Spirituale Militum Curae, nasce da un consenso della Conferenza Episcopale, d'accordo alla Conferenza, ma soprattutto da un accordo internazionale tra la Santa Sede e lo Stato. E lo Stato riconosce la necessità, accoglie la Chiesa nelle sue strutture, la mette in condizioni di poter svolgere la sua missione, e la Chiesa offre il suo personale, offre, offre se stessa, offre l'organizzazione per poter portare, perché la norma della Chiesa rimane sempre solo una, la salus animarum, far raggiungere ad ogni cuore l'annuncio del Vangelo di Gesù, della salvezza, liberamente, nel dialogo, nel rispetto, ma questo rimane. Questo vuol dire che lì dove è possibile ci sono gli ordinariati militari giuridicamente eretti, perché c'è un accordo, c'è una struttura più funzionale, più agile, eccetera. Lì dove non è possibile, ma c'è sempre un'attenzione pastorale, quindi le conferenze episcopali sono chiamate a garantire questa assistenza attraverso un vescovo e sacerdoti disponibili, perché non venga meno questa possibilità. È importante questo, è importante sapere prima di tutto che è l'assistenza spirituale alle forze armate, al personale, alle famiglie, perché il soldato, il militare non vive da solo, c'ha una famiglia, c'ha una comunità, c'ha una realtà, e allora l'assistenza spirituale non è l'assistenza religiosa esclusivamente, quella religiosa è quella di culto, e va bene, ed è una parte, una componente, ma quando si parla di assistenza spirituale è l'assistenza, cioè l'essere vicino alla persona per la sua vita, per la sua salute, per le situazioni familiari, economiche che può vivere, la lontananza e le difficoltà della vita, e anche quella religiosa. Ma questo vuol dire che il servizio del cappellano è un diritto di apertura, di dialogo, è disponibile per tutti, credenti e non credenti, è aperto alle necessità, nella caritas, a venire incontro a chi ha bisogno e favorire, indipendentemente dal loro credo e dalle loro situazioni, la persona che in quel momento ha particolarmente bisogno. Questo è il ruolo del cappellano militare e della Chiesa all'interno delle forze armate.
E così padre Giulio Cerchietti, responsabile dell'Ufficio Internazionale Ordinari Militari della Congregazione dei Vescovi. Questo è il Papa ieri ed oggi, il mondo secondo Francesco, con Federico Piana. Piccola pausa, poi il traffico.
Estate. fiorire quel buono di noi, anche se tu non lo sai. Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te di sole d'azzurro.
A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Infomobility Luce Verde.
Eccoci di nuovo insieme, bentrovati a tutti. Rallentamenti per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello e la statale 36 in direzione di Meda. Code per traffico intenso segnalate ancora sul tratto urbano della 4 tra per Viale Certosa in direzione di Venezia. Ci spostiamo a Milano. Possibili rallentamenti a causa di un incidente in via Aleardo Aleardi all'altezza di via Procaccini. Anche in questo caso guidate con la massima attenzione. Con questo per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano.
Radio Vaticana Italia.
11.37, questo è il Papa ieri ed oggi con Federico Piana. Mi raccomando ancora i vostri WhatsApp al 335 12 43 722. E grazie ancora anche a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa. E da oggi fino a domenica 3 novembre al Pala Congressi di Rimini, la 43esima conferenza nazionale animatori del rinnovamento nello Spirito Santo. Io do il benvenuto a Salvatore Martinez, presidente del rinnovamento. Grazie per essere con noi, Salvatore.
Grazie a lei, Federico, e buongiorno ai radioascoltatori.
Il tema è questo: tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Ma prima di andare al titolo e capire perché è stato scelto questo, le vorrei far raccontare un po' che cos'è la Conferenza Nazionale Animatori.
Sì, 43esima, dunque una lunga storia che inizia con San Giovanni Paolo II e ci porta oggi a Papa Francesco. Ogni anno gli animatori responsabili dei 1800 gruppi e comunità si ritrovano per un tempo che è sempre stato sinodale, perché preparato da una traccia e dunque da scuole regionali estive. Quest'anno se ne sono fatte 51 in tutto il territorio nazionale, e dunque coloro che sono chiamati ad un servizio nei gruppi e nelle comunità pongono al servizio del rinnovamento nelle diverse strutture, si ritrovano per un tempo di ascolto, di discernimento, di intensa preghiera e direi anche di confronto e di dialogo, perché sempre nel corso della conferenza i simposi di approfondimento sono caratterizzati dall'incontro con esperti del nostro tempo. Quest'anno i simposi saranno 18 nel corso dei due pomeriggi. Sono 4.000 gli animatori e i responsabili che si porteranno a Rimini, e questa conferenza ha anche un valore storico perché segna l'inizio del nuovo quadriennio di servizio 2019-2022 con i rinnovi dei nostri organismi pastorali avvenuti sulla base dello statuto rinnovato dalla Conferenza Episcopale Italiana a distanza di 12 anni dall'ultima revisione. Dunque la conferenza è anche gravida di attese per il cammino che ci attende, anche con il mandato che abbiamo ricevuto dai vescovi italiani a dar corso ad una nuova missionarietà e ad una nuova ministerialità carismatica.
Il tema «Tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri». Perché questo tema, Presidente?
Dicevo poc'anzi, siamo dentro una storia. San Giovanni Paolo II ha riportato al centro della storia, a cavallo tra due millenni, la questione antropologica, quindi l'uomo, la dignità dell'uomo. Con Benedetto ci siamo fortemente interrogati sullo slancio della nuova evangelizzazione e dunque quale fede in questo nostro tempo, quale chiesa in questo nostro tempo. Oggi Papa Francesco ci chiede di mettere in maggiore evidenza la qualità di questo amore, della misericordia, dunque del servizio che rendiamo agli uomini nella Chiesa e nel mondo. Dunque dentro questa storia abbiamo voluto porre un tema che potrebbe sembrare generalista, cioè parlare di amore, dell'amore di Dio, ma è invece la questione fondamentale, perché questa fede in Dio amore significa concretamente guardare a quale uomo oggi noi stiamo servendo, quale uomo accogliamo nei nostri gruppi, nelle nostre comunità, la qualità d'amore che poniamo nel servizio che rendiamo alla storia. E peraltro il tema è mutuato da un passaggio di Gesù, siamo nel Cenacolo, nel Vangelo di Giovanni, e la questione è dirimente, cioè bisogna che si veda che siamo, in quanto cristiani, discepoli dell'amore. Tutti devono vederlo, tutti devono saperlo, dice Gesù, e interroghiamoci dunque più che sulla quantità, sulla qualità di questo amore. Il tema si applica evidentemente alle famiglie, il tema si applica alla vita delle chiese, il tema si applica alla presenza dei cristiani nel mondo. Dunque ci interroghiamo a che punto è il nostro discepolato, vedendo proprio se le nostre stive, le nostre riserve hanno ancora amore, amore da dare.
Il programma quale sarà, Presidente, di questi 4 giorni così importanti?
Normalmente le mattinate sono cadenzate dalle riflessioni teologiche, bibliche, offerte quest'anno dalla biblista Rosanna Virgili e dal teologo Vito Impellizzeri. Entrambi si soffermeranno sulla nozione di servizio e sulla nozione di amore, dunque daremo uno sguardo dottrinale, biblico, spirituale al tema servire e amare. Peraltro giova ricordare che questa espressione evangelizzare è un servizio d'amore, ci viene proprio da Papa Francesco nella scorsa Pentecoste, vigilia di Pentecoste, quando ha voluto incontrare tutto il rinnovamento a livello internazionale. Pomeriggi, i 18 simposi, più precisamente 5 nel pomeriggio dell'1 e altri 13 nel pomeriggio del 2. Mi piace sottolineare soprattutto il valore dei simposi che diremmo ad extra, cioè che guardano al mondo, al servizio al mondo del pomeriggio dell'1, quando ci interrogheremo su 5 grandi ambiti di impegno, e dunque il cristianesimo oggi, la famiglia, la società, il grande tema delle fragilità umane, e poi la questione che oggi ci interroga su tanti fronti, dei social e dei media. Avremo con noi Alberto Gambino, i coniugi Claudio e Laura Gentili, il gesuita Francesco Occhetta, Tonino Cantelmi e il francescano Paolo Benanti, che su questi temi riteniamo abbiano qualcosa da dirci, da insegnarci. E dunque, dicevo, un tempo di ascolto, di discernimento, ma poi anche di decisione. Gli altri simposi rileggono invece gli ambiti di evangelizzazione caratteristici del rinnovamento e questa ministerialità carismatica, che è un po' direi la cifra della della nostra capacità missionaria, cioè come l'effusione dello Spirito, lo Spirito ci spinge poi a stare nella Chiesa, nel mondo, dando corso alla nostra missione, che è appunto quella di evangelizzare e di offrire un servizio di amore.
Io ricordo al Pala Congressi di Rimini, da oggi fino al 3 di novembre, la 43ª Conferenza Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito Santo. Grazie al Presidente Salvatore Martinez per essere
grazie
stato
con
noi.
Grazie a lei, grazie ai radioascoltatori e ne resteremo uniti in preghiera in questi giorni sicuramente.
Grazie al Presidente Salvatore Martinez. 11.44, questo è il Papa Ieri e Oggi, il mondo secondo Francesco. Cambiamo argomento perché domani si celebrerà il giorno di tutti i santi. È un'occasione per guardare a tutti i santi che sono nel cielo, quelli canonizzati e quelli non, che ci danno la possibilità di diventare santi anche su questa terra. Buona mattinata ad un ospite che è Anna Ida Di Rosario del Movimento Pro Santitate. Grazie per essere con noi, Anna Ida.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Prima di parlare di questo giorno importante, ti farei raccontare un po' che cos'è il Movimento Pro Santitate.
Il Movimento Pro Santitate è un volto bello della Chiesa, bello come il messaggio che porta. È fondata a Roma nel 1947 da un sacerdote, poi vescovo, Guglielmo Giaquinta, e oggi servo di Dio. E il Movimento Pro Santitate è composto da membri laici e da membri anche consacrati, che nelle diverse forme di appartenenza proprio si sforzano di vivere nella vita quotidiana questo invito di Gesù ad essere santi, e lo annunciano con la vita, con le parole. E la chiamata alla santità è un messaggio di speranza per ogni uomo, è un invito a scoprire chi siamo realmente, a conoscere i nostri doni, a scrollarci anche di dosso spesso il peso dei nostri limiti che ci impediscono, no, di vedere la bellezza di questo seme che abbiamo tutti posto nel cuore, perché nessuno ne è escluso. E quel peso che spesso ci impedisce di alzare lo sguardo e di sperare in questa misericordia di Dio che ci spinge ad agire per il bene e con amore.
Veniamo alla giornata di domani, perché è importante per voi ma per tutta la Chiesa, perché si ricordano tutti i santi e gioiamo con loro non solo per la loro santità ma anche per la nostra, giusto?
Esatto, questa giornata è l'appuntamento cardine nella storia e nelle attività anche del movimento, ma è per la Chiesa. È l'anno 1957, l'anno in cui appunto viene celebrato per la prima volta, e da allora in poi si susseguono tante iniziative sempre più varie, dinamiche, diffusive, si organizzano conferenze per cercare proprio di esprimere questa stretta relazione della santità con ogni situazione umana e sociale, perché il servo di Dio Guglielmo Giaquinta ci invitava sempre a partire innanzitutto dalla nostra personale vita, fatta di rapporti umani, di volti, di relazioni da stringere, di storie da intrecciare, da comprendere, da amare. E questi sono gli anni antecedenti al Concilio Vaticano II, ma la vocazione alla santità, oltre che scritta nel Vangelo, non era ancora patrimonio della Chiesa. Eppure il servo di Dio Guglielmo Giaquinta, con straordinaria creatività, con intuizione e lungimiranza, si adopera affinché questa vocazione al di più per ogni uomo possa raggiungere ogni ambiente, ogni situazione di vita, anche le più disperate. E quindi da allora in poi si susseguono tante iniziative che si snodano durante tutto l'anno, ma in modo particolare proprio in occasione di questa giornata: dibattiti, riflessioni, preghiere, concerti, incontri, celebrazioni, cineforum. Sono tutti occasioni per condividere questo sogno di un mondo nuovo, di una umanità nuova, di una rivoluzione che parte proprio da ciascuno di noi. E come ogni anno abbiamo un tema su cui riflettere, e questo anno il tema è l'amore e rivoluzione, tutti santi, tutti fratelli. E questo perché il cammino di santità è un cammino che ci ricorda appunto che noi non siamo soli a diventare santi, ma senza portare con noi quello che Gesù ci ha insegnato a chiamare fratelli, noi non possiamo raggiungerla questa santità. Questo ce lo ricorda anche il Papa nell'esortazione apostolica Gaudete et Exultate, proprio ci ricorda questo, che la santità viene declinata nella fraternità, abbraccia tutti i nostri rapporti sociali.
Ecco, Annaida, interessante. Io ti farei fare un salto in più, perché molti di quelli che stanno ascoltando penseranno: beh, la santità è una cosa che riguarda i preti, che riguarda i monaci, io sono un professionista, lavoro nel mondo, insomma, santo, insomma, è complicato, non ci diventerò mai. Bisogna ricordare che la santità laica è per tutti, la santità è per tutti e riguarda la santità delle piccole cose. C'era chi diceva che la santità si conquista passo passo nel posto dove stiamo, nel nostro lavoro anche professionale. Quindi tutti siamo chiamati a diventare santi.
Assolutamente sì, perché molte volte noi abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere distanze dalle occupazioni ordinarie, no? Per dedicare invece molto tempo alla preghiera. Invece non è così, tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore, offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni proprio di ogni giorno, lì dove siamo, dove ci troviamo. Se siamo consacrati, vivendo con gioia la nostra donazione, se siamo sposati, amando e prendendoci cura di nostro marito o di nostra moglie, se siamo lavoratori, ecco, vivendo il nostro lavoro con competenza, con impegno, con onestà, se siamo genitori o nonni, appunto ciascuno nel proprio posto che occupiamo, possiamo vivere a favore del bene, veramente possiamo vivere questa pienezza della vita, perché la santità è proprio questa, no? Pienezza della vita, e scoprire di essere infinitamente amati da questo Dio, il quale appunto ci chiama ad amare le persone che ci sono intorno.
Ecco, lo dici tu che sei laica e che hai famiglia, no? E stai su un percorso di santità.
Esattamente, io sono sposata da 24 anni con Luca, ho due figli e lavoro come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo, quindi tutto questo chiaramente deve affondare le proprie radici lì dove io stringo le mie relazioni con le persone che il Signore mi ha posto accanto. Ed è così, è attraverso questo che si manifesta questo infinito amore di Dio, attraverso anche piccoli gesti. Questo anche il Papa ce lo ricorda, no? Ci dice appunto che la santità è fatta proprio questa, di piccoli particolari, e in mezzo a questi piccoli particolari che poi ci vengono regalate quelle esperienze meravigliose di Dio.
Ecco, la santità fatta di piccole cose, la santità fatta dei fratelli, quindi di camminare insieme con gli altri. E poi quale altro consiglio possiamo dare per arrivare alla santità, per camminare intanto sulla strada che ci porterà un domani alla santità?
Non ho consigli da dare, però sicuramente la relazione costante con il Signore, questo sicuramente diventa fonte di grazia da cui attingere questa forza, quindi sicuramente questo rapporto anche di comunione e di intimità con il Signore, questo anche il nostro fondatore Monsignor Guglielmo Giaquinta ce lo ricordava: se non c'è questo rapporto di intimità con il Signore, oltre questo non riusciamo a raggiungere i fratelli, perché dobbiamo fare conti innanzitutto con i nostri limiti, e quindi poi affidandoci a Lui che riusciamo a superarli e ad andare incontro anche ai bisogni degli altri.
Quindi la preghiera alla base di tutto.
Sicuramente sì, sicuramente. E questo, e poi ovviamente il servizio ai fratelli, quindi la vicinanza anche alle persone bisognose, e noi tra le tante iniziative da qualche anno abbiamo anche un'iniziativa nuova, che è proprio quella di chiamata Un girasole per te, dove durante appunto il 1° novembre in tante piazze d'Italia noi distribuiamo girasoli della santità, che sono dei gustosi biscotti a forma di girasole che portano proprio quest'area di festa per le strade, ed è un gesto semplice che ci ricorda l'amicizia con Dio, ma è anche un simbolo che ci permette di vivere la fraternità concreta, di vicinanza ai bisogni dei più deboli, e infatti il ricavato di queste offerte raccolte nella consegna di questi biscotti vengono proprio interamente devoluti a progetti di aiuto, di solidarietà, promossi dalle diverse associazioni che sono sparse in Italia, che hanno scelto di unirsi al movimento Pro Santità in questa giornata particolare, e questo girasole quindi porta un messaggio di santità e di fraternità. È anche un altro modo, un altro canale attraverso cui possiamo invitare i fratelli che incontriamo a vivere questa santità nella propria vita quotidiana.
Va bene, grazie allora ad Annaida Di Rosario del movimento Pro Santitate. Grazie per essere
grazie
stata con
voi.
Noi, Annaida,
grazie
e buona festa per domani.
Grazie, tutti. Buona festa anche a voi, grazie.
11.53, c'è il tempo per parlare di Santa Marta, l'omelia della messa di Papa Francesco a casa Santa Marta. Questa mattina si è soffermata sulla tenerezza dell'amore di Dio. Giada Aquilino.
Lo Spirito Santo ci faccia capire l'amore di Cristo per noi e prepari il nostro cuore per lasciarci amare dal Signore. Questa è la raccomandazione di Papa Francesco alla messa del mattino a casa Santa Marta, soffermandosi sull'odierna prima lettura tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani. Nell'omelia il pontefice spiega come l'apostolo delle genti potrebbe sembrare addirittura un po' superbo, troppo sicuro di sé nell'affermare che nemmeno la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada riusciranno a separarsi dall'amore di Cristo. Eppure, evidenzia il Papa leggendo San Paolo, siamo più che vincitori con l'amore del Signore. San Paolo lo era perché, spiega Francesco, dal momento in cui il Signore lo chiamò sulla strada di Damasco, cominciò a capire il mistero di Cristo. Si era innamorato di Cristo, preso, osserva il Papa, da un amore forte, grande, non un argomento da telenovela, un amore sul serio, al punto da sentire che il Signore lo accompagnava sempre nelle cose belle e nelle cose brutte.
Questo lo sentiva con amore. Io mi domando, ma io amo il Signore così? Quando vengono momenti brutti, quante volte uno sente la voglia di dire ma il Signore mi ha abbandonato, non mi ama più, e lasciare il Signore? Ma lui era sicuro che il Signore mai abbandona. Aveva capito nella propria vita l'amore di Cristo. Questa è la strada che ci fa vedere Paolo, la strada dell'amore, sempre, nelle buone e nelle brutte, ma sempre lì. Avanti. Questa è la grandezza di Paolo.
L'amore di Cristo, aggiunge il pontefice, non si può descrivere, è qualcosa di grande.
È proprio lui che è stato inviato dal Padre a salvarci e lo ha fatto con amore, ha dato la vita per me. Non c'è più amore di dare la vita per un altro. Pensiamo a una mamma, no? L'amore di una mamma, per esempio, che dà la vita per il figlio, la compagna, è sempre nella vita in momenti difficili, ma questo ancora è poco, ma è un amore vicino a noi. Non è un amore astratto, l'amore di Gesù. È un amore io te, ognuno di noi, con nome e cognome.
Nel Vangelo di Luca il Papa nota qualcosa dell'amore concreto di Gesù. Parlando di Gerusalemme, Gesù ricordò le volte in cui tentò di raccogliere i suoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali e gli fu impedito, quindi pianse.
L'amore di Cristo lo porta al pianto. Al pianto per ognuno di noi, la tenerezza che è in questa espressione. Gesù poteva condannare Gerusalemme, dire cose brutte, e si lamenta perché non si lascia amare come i pulcini della chiocca. Questa tenerezza dell'amore di Dio in Gesù. E questo aveva capito Paolo. Se noi non arriviamo a sentire, a capire la tenerezza dell'amore di Dio in Gesù per ognuno di noi, mai potremo capire cosa è l'amore di Cristo. È un amore così, aspetta sempre, paziente, l'amore che gioca quell'ultima carta con Giuda, amico, gli dà la uscita, sino alla fine, anche con i grandi peccatori, ma sino alla fine lui ama con questa tenerezza. Non so se noi pensiamo a Gesù così tenero, a Gesù chi piange, come ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro, come ha pianto qui guardando Gerusalemme.
Francesco esorta quindi a chiedersi se Gesù pianga per noi, lui che ci ha dato tante cose mentre noi spesso scegliamo di andare per un'altra strada. L'amore di Dio si fa lacrima, si fa pianto, pianto di tenerezza in Gesù, ribadisce. Per questo, conclude il pontefice, San Paolo si era innamorato di Cristo e nessuna cosa poteva staccarlo da lui.
There are places I'll remember on my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall some are dead and some are living in my
11.58, tempo di saluti per il Papa ieri, oggi, il mondo secondo Francesco. Naturalmente tra poco l'Angelus dalla Basilica di Loreto in diretta. Mi raccomando, state con noi.
Out of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know my love won't stop to think about them.
In diretta dalla Santa Casa della Basilica di Loreto, trasmettiamo la preghiera mariana dell'Angelus.